Sono John Francis Pastorius III e sono il più grande bassista del mondo. Così, verso la metà degli anni 70, un giovane ragazzo nato in Pennsylvania circa 25 anni prima si presentò ad uno dei compositori, pianisti più importanti del mondo del jazz, il tastierista di origine austriaca Joe Zawinul. Lo scopo di questo ragazzo era quello di entrare a far parte del gruppo di jazz o jazz rock più famoso e più importante di quegli anni, e che sarebbe stato uno dei più importanti anche negli anni a venire, guidato appunto da Joe Zawinul e dal sassofonista Wayne Shorter, gruppo il cui nome è Weather Report. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 116 di Mollica d'Ascolto. È evidente che il jazz è una musica che ha sempre avuto nell'improvvisazione una delle sue caratteristiche principali, ma soprattutto dagli inizi degli anni 70 in poi la composizione dei brani anche in questo genere di musica è diventata via via sempre più importante. Ovviamente anche nei decenni precedenti a questo periodo alcuni jazzisti hanno dedicato particolare attenzione alla parte compositiva nei loro brani. Uno su tutti, Charles Mingus, che è stato probabilmente un compositore prima ancora che un jazzista. Ma dopo la rivoluzione, diciamo così, elettrica operata da Miles Davis tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70, si sono andate formando delle band che hanno fatto della commistione tra la parte improvvisata e la parte composta il loro marchio di fabbrica. Sono dei gruppi molto importanti e molto famosi, usciti quasi tutti dalla fucina di quel grandissimo musicista che è stato Miles Davis. Sto parlando per esempio di Return to Forever di Chick Corea, oppure della Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin. Un'altra band estremamente importante in questo panorama è stato il Pat Metheny Group, i cui musicisti però non sono, diciamo così, degli figli di Miles Davis, né Pat Metheny né Lyle Mays. Ma il gruppo probabilmente più importante di questa nidiata, diciamo così, sono stati i Weather Report, appunto, di Joe Zawinul e di Wayne Shorter. La storia di Weather Report è durata una quindicina d'anni più o meno, durante i quali hanno sperimentato strade nuove e sono stati l'esempio per tantissime altre band che hanno preso spunto dalle loro soluzioni per poi svilupparle ognuna nel suo modo personale. E tra i moltissimi meriti hanno avuto anche quello di sfatare una diffusa convinzione che c'era e c'è purtroppo ancora, cioè il fatto che musica di qualità e successo commerciale siano due entità incomunicabili tra loro e che non possano assolutamente incontrarsi. Ebbene, i Weather Report hanno dimostrato che è assolutamente possibile fare della musica di altissima qualità dove parti improvvisate e sezioni invece maggiormente composte abbiano la medesima importanza, senza sacrificare la creatività dei musicisti. E che sia possibile anche fare tutto questo arrivando ad un successo commerciale, portando questo tipo di musica anche a un pubblico molto vasto e non a una, diciamo così, ristretta elite come fino allora più o meno era successo. Ma andiamo un po' con ordine. Come detto, i Weather Report sono la creatura di due musicisti. Joe Zawinul, appunto tastierista austriaco che però ha passato gran parte della sua vita negli Stati Uniti, e il sassofonista Wayne Shorter. Entrambi appunto hanno lavorato con Miles Davis alla fine degli anni 60 in album fondamentali, tra cui In a Silent Way, che è probabilmente il primo album in cui la musica jazz e la musica, diciamo così, rock si avvicinano, e questa loro esperienza li convinse appunto a formare un gruppo in cui loro due sono sempre stati nell'arco di tutta la carriera, appunto durata circa 15 anni, gli unici due elementi fissi, perché tutti gli altri elementi della band si sono alternati, a volte rimanendo per pochissimo tempo, a volte per molto più tempo, ma gli unici due punti di riferimento costanti sono sempre stati Zawinul e Wayne Shorter. Joe Zawinul è sempre stato un musicista molto attento all'avanguardia, attento alle nuove sonorità, tanto è vero che lui è stato uno dei primi, diciamo così, ad abbandonare il pianoforte per dedicarsi dapprima al piano elettrico e poi anche a tutte le tastiere elettroniche, ai sintetizzatori che negli anni 70 cominciavano a prendere sempre più piede. E la sua volontà di comporre dei brani che non fossero catalogabili solamente come jazz in senso stretto si rivelò fin dal suo arrivo negli Stati Uniti, perché già nel 1966 lui suonava in una band di Julian, detto Cannonball Adderley, un sassofonista, e compose un brano, Mercy Mercy Mercy, che fu una delle prime hit del jazz, raggiungendo a sorpresa la posizione numero 11 nelle classifiche di Billboard nel febbraio 67. E questo brano dà un'idea di quelle che poi saranno state le future intuizioni musicali di Joe Zawinul, perché ha nel ritmo una delle sue caratteristiche principali. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino. Questo è Mercy 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 del 1966 di Joe Zawinul. Ecco, sentite che già ritmicamente è qualcosa di un po' diverso dall'idea che di solito si ha del jazz. E il suono del piano elettrico, quasi una novità per quel periodo. Sentite questo andamento, diciamo poco jazz. È la sonorità del piano elettrico che caratterizzerà moltissima musica di Weather Report. L'altro grande promotore di questo gruppo è naturalmente il sassofonista Wayne Shorter, un musicista di importanza stratosferica che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, mentre invece Joe Zawinul è morto circa una quindicina di anni fa. Oltre a essere un esecutore di prim'ordine, Wayne Shorter è stato anche un eccellente compositore, autore di molti brani fondamentali nella storia e nello sviluppo della musica jazz. È stato anche un session molto richiesto, ha collaborato con Herbie Hancock, con Carlos Santana, anche con Pino Daniele. Io ho parlato di lui nella mollica numero 21 per la sua partecipazione all'album Mingus di Joni Mitchell, album con musiche di Charles Mingus, e in particolare di un brano, Goodbye Pork Pie Hat, tratto appunto da questo lavoro. E poi anche nella mollica 51 per il suo stupendo solo di sax soprano nel brano, sempre di Joni Mitchell, Both Sides Now, nella versione del 2000. Ecco, come dicevo prima, i Weather Report hanno spessissimo cambiato la sezione ritmica, diciamo basso, batteria e percussioni, si sono avvicendate nel corso degli anni. E il primo bassista che hanno avuto, che tra l'altro ha formato con loro il gruppo, è un contrabbassista nato nella allora Cecoslovacchia, Miroslav Vitus, un musicista della tecnica prodigiosa, che ha fatto parte appunto dei primi due album in studio del gruppo, album nei quali i Weather Report erano ancora molto dediti alla improvvisazione e alla ricerca sonora, ambito in cui appunto Miroslav Vitus si trovava perfettamente a suo agio. Ma andando avanti, già dal terzo album in poi, hanno cominciato a Zawinul e Wayne Shorter hanno cominciato a virare verso qualcosa di più costruito, di più composto, che fosse anche attento alla musica etnica, ai sapori etnici. Non a caso si sono sempre avvalsi di un percussionista oltre che di un batterista, e fino anche a contaminarsi con il funk e con musiche più ritmiche. E questa loro svolta artistica ha così costretto Miroslav Vitus, che è un po' più purista, ad abbandonare il gruppo, con il conseguente avvicendarsi di varie sezioni ritmiche fino ad arrivare a metà degli anni 70 con l'uscita del loro sesto album in studio intitolato Black Market, che è stato un discreto successo anche commerciale. E la title track, per esempio, di questo album è utilizzata ancora oggi da un noto network radiofonico ed è la sigla, pensate un po', del loro giornale radio. E il brano si intitola Black Market ed è questo. Ecco, sentite già questa introduzione che è molto attenta a delle sonorità, diciamo così, abbastanza etniche, questi rumori di mercato, con questo ritmo quasi tribale che continua imperterrito, e il suono questo di uno dei primi sintetizzatori usati da Zawinul, sonorità elettroniche che si uniscono a sonorità più etniche. Come detto, questo album ebbe un discreto successo commerciale, ma durante le registrazioni il bassista titolare Alfonso Johnson decise di abbandonare il gruppo. E a questo punto Joe Zawinul si ricordò di quel ragazzo della Pennsylvania che qualche mese prima aveva conosciuto, quello sbruffone che si era presentato come il più grande bassista del mondo, e lo chiamò per un'audizione. Jacob Astorius fece così l'ingresso, possiamo dire trionfale, nei Weather Report. Ma volevo prima di tutto parlarvi un attimo del nome, perché Weather Report vuol dire bollettino meteorologico ed è un nome che non è stato scelto a caso, perché è stato voluto dal sassofonista, da Wayne Shorter, sulla base della considerazione che i bollettini meteorologici cambiano spesso durante la settimana, durante i mesi, e lui voleva che la musica di Weather Report fosse cangiante, nel senso che si spostasse, andasse a esplorare sempre nuovi territori, non fosse mai monolitica, non fosse mai sempre uguale a se stessa. E in questo senso l'entrata appunto di Jacob Astorius favorì un ulteriore sviluppo in senso sia ritmico che melodico della musica della band. Ma chi era Jacob Astorius, visto che purtroppo anche lui non è più tra noi? Lui appunto si presentò sostenendo di essere il più grande bassista del mondo, e questa potrebbe sembrare una buttata di una persona che si sopravvaluta, di uno sbruffone. In realtà possiamo dire tranquillamente che aveva ragione, nel senso che è stato senz'altro in quel periodo il più grande bassista che abbia calcato le scene. È un personaggio veramente unico, perché aveva un modo di approcciare lo strumento del tutto innovativo. Diciamo che il suo strumento è il basso cosiddetto fretless, cioè senza tasti. Non è stato il primo ad usarlo, ma certamente è stato il primo ad adoperarlo in modo così personale. Praticamente si costruì questo strumento togliendo i tasti di metallo da uno strumento che lui possedeva e riempiendo i buchi con dello stucco da legno, e il risultato di questa operazione è uno strumento che ha un suono estremamente pastoso e molto morbido, che assomiglia un po' al contrabbasso, ma rispetto al contrabbasso ha anche più sostegno, cioè può sostenere le note molto più a lungo, e questo si rivelerà fondamentale, perché una delle caratteristiche di Jacob Astorius e della musica che i Weather Report faranno con lui è il fatto che verrà sfruttato tantissimo questo strumento come portatore di melodie insieme ai sintetizzatori di Joe Zawinul e ai sassofoni di Wayne Shorter, per cui Jacob Astorius praticamente nei Weather Report aveva la duplice funzione di creare uno solido groove, un solido ritmo di base, e anche di essere uno strumento solista, come vedremo, al punto che Joe Zawinul scrisse alcuni brani in cui la linea melodica appunto è eseguita dal basso di Jacob Astorius. E nel 1977 i Weather Report registrano Heavy Weather ed è stato un botto incredibile sia dal punto di vista musicale che delle vendite che dell'impatto sul pubblico e soprattutto sui musicisti di quel periodo. ed è l'album che ha consacrato Jacopo Astorius appunto a livello internazionale. In realtà lui aveva già registrato sia un album con Pat Metheny sia il suo primo album solista, ma diciamo era conosciuto da un numero ristretto di persone. Con l'uscita di Heavy Weather le cose cambiarono e i Weather Report diventarono il gruppo più importante di quel periodo, e Jacopo Astorius divenne un mostro sacro universalmente appunto riconosciuto. Perché questo? Perché Heavy Weather riesce in un'operazione, in un'alchimia veramente molto complessa, è quella di unire musica appunto di qualità ad un successo commerciale. E già dalla bellissima e particolare copertina, che è opera di un illustratore, Lou Beach, ed è in pratica un collage di pop art, si capisce che questo album ha una marcia in più. E in effetti è un disco che è stato premiato con un Grammy Awards, arrivando alla 30ª posizione nella classifica Billboard americana, che è un risultato incredibile per un gruppo jazz, che è stato nominato dai lettori della rivista Down Beat come disco dell'anno, venduto circa 500.000 copie, cioè un successo commerciale non indifferente. E quello che è importante è che tutto questo non è andato assolutamente a scapito della qualità. E il disco si apre con il pezzo forte dell'album, che è Birdland, un brano dedicato, composto da Joe Zawinul e dedicato al locale in cui lui aveva suonato appena arrivato a New York, un locale dedicato a Charlie Parker, che era chiamato affettuosamente Bird. È un brano che ha la caratteristica di avere un ritornello estremamente orecchiabile, che ti prende subito, anche perché ha una forte valenza ritmica, ed è un ritmo che si potrebbe definire molto sincopato, anche se questo termine non è del tutto corretto, ma rende abbastanza l'idea. E comincia questo brano con una frase di sintetizzatore suonato da Joe Zawinul, che è già molto catchy, come direbbero gli americani, cioè ti prende subito. E a questa frase segue il primo tema, che è suonato con una tecnica molto particolare. Ve la faccio prima sentire e poi vi spiego come è ottenuta questa sonorità. Ecco, questa è la frase di sintetizzatore. E poi qua entra il tema, ascoltate questa sonorità, eccolo. Ecco, questo tema che avete sentito, questa melodia, all'epoca sconvolse tantissimi musicisti, perché in realtà è suonata da Jacopo Astorius con il basso elettrico, non si direbbe mai, no? Sentendo questo suono, con una tecnica estremamente particolare, che è quella degli armonici artificiali. È un po' complicata da spiegare, ma diciamo che posizionando la mano destra in un determinato modo si riesce a limitare la vibrazione delle corde, per cui a creare questi suoni molto acuti, ed è una cosa che ha subito colpito tantissimo. Dopodiché il brano si sviluppa in varie parti, per poi arrivare ad un climax, che è appunto questo ritornello così accattivante. Ma vi faccio sentire lo sviluppo del brano. Qua finisce il primo tema. Senti come tutto tecnicamente è molto elevato, no? Questo ritmo costante sotto. Che crea tensione. Perché sembra non succedere niente, ma in realtà tra un po'. E questo è il suono del basso di Astorius. Sentite come una nota molto lunga. Sax. Thank you. qua c'è una frase di Pastorius bellissima, eccola qua. Questa. Che ha fatto capontare generazioni di bassisti in quel periodo. E dopo questo parte il ritornello che è molto portato in levare. Eccolo. Questi sassofono qua, la melodia con le tastiere e il basso che contrappunta sotto. Sentite l'uso di strumentazione elettronica, questo è un pedale, tastiere. È un brano che mette insieme momenti estremamente complessi come questo che arriverà tra un po'. Eccolo. Sembra quasi cacofonico con questo sax che ricama sopra e poi diventa improvvisamente, si scioglie e qua viene riproposto il tema dell'inizio sempre con gli armonici. Eccolo, con il più sassofono che contrappunta a sua volta. È un brano che ha avuto un successo, come dicevo, commerciale notevole ed è stato anche oggetto di molte cover. Tra queste ce n'è una veramente notevolissima di un supergruppo, anche questo, però di un supergruppo vocale, un quartetto, i Manhattan Transfer, che in uno dei loro album antologici hanno registrato una versione di Birdland, ovviamente cantata, in cui praticamente ripropongono tutto il brano accompagnati da degli strumentisti ovviamente, ma eseguendo le parti principali con le voci. È una versione interessantissima, ve ne faccio sentire un pezzettino. Ecco, l'inizio è praticamente uguale, registrato qualche anno dopo, per cui tecnicamente ha registrato più compresso, più forte di volume. E qua quello che veniva suonato degli armonici artificiali del basso e Pastorius, qua viene cantato. Qua armonizzato le voci femminili. Qua i quattro fanno praticamente quello che faceva il sassofono con le tastiere. E poi si arriva al ritornello che è eseguito anche questo in modo magistrale, ve ne faccio sentire un pezzettino. Eccolo qua. Per dire il successo di questo brano, magari qualcuno di voi si ricorderà che negli anni 80 questo ritornello è stato adoperato in Italia per la pubblicità di un noto amaro, se non sbaglio. per rappresentare quella che allora veniva chiamata la Milano da bere. Nel disco Heavy Weather ci sono anche tantissimi altri sapori. Il secondo brano, per esempio, è una ballad meravigliosa scritta sempre da Joe Zawinul, che si intitola A Remark You Made. E Joe Zawinul l'ha scritta per esaltare le qualità liriche del basso di Pastorius, che duetta con il sax di Shorter eseguendo una melodia struggente. E fate caso alla sonorità di questo strumento così particolare, al modo con cui Pastorius porta la melodia. Atmosfera completamente diversa rispetto a prima. Questo è il sax di Shorter e sentite come viene contrappuntato qua. Dal basso di Pastorius, che poi esegue la melodia, eccola. Senza bisogno di parole. E qua ancora un'altra melodia. Basso e sax insieme. L'uscita di Heavy Weather fu uno shock, sia positivo che per certi versi negativo, perché molti ragazzi che suonavano si resero conto che sarebbe stato estremamente difficile, se non impossibile, arrivare a questi livelli di bravura e di musicalità. Anche perché il disco si conclude con un brano scritto da Jaco Pastorius che si intitola Avona, che è forse l'unico in cui i tre leader, diciamo così, si dedicano ad assoli un po' più lunghi del solito. È un brano meno strutturato e più improvvisato da un punto di vista esecutivo. E volevo chiudere questa mollica con il solo di Pastorius, perché una volta, mentre partecipavo a un seminario, un grossissimo jazzista americano mi disse: sai, quando cominci un assolo devi far capire subito chi sei, con una sentenza musicale molto forte, e poi alla fine devi chiudere il tuo solo ricapitolando un po' tutto quello che hai detto e tutto quello che tu sei come musicista. E da questo punto di vista il solo di Avona di Jaco Pastorius è qualcosa di perfetto. Eccolo qua, questo è l'inizio meraviglioso. Sentite questo suono e poi tecnicamente pazzesco. ...26 anni quando l'ha fatto. Questa è la seconda parte. E sentite come lo chiude. Eccolo qua. È uno che suona così, c'è poco da dire. È un gruppo che suona così, c'è poco da dire. È un album che suona così, c'è poco da dire. Every Weather, The Weather Report è un capolavoro della musica della seconda metà del Novecento, che è altrettanto valido ancora oggi. C'è una frase bellissima che mi piace riportare del sassofonista Wayne Shorter, che ha detto: Your humanity is your instrument, cioè la tua umanità è il tuo strumento. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.